Uno dei risultati più interessanti della missione Dawn, attorno a Vesta, è stato scoprire che quel grande asteroide era sicuramente dotato in un lontano passato di un campo magnetico, il che significa differenziazione della struttura interna, con un mantello solido che sovrasta un più denso nucleo, rimasto liquido per qualche decina o centinaia di milioni di anni. Sebbene ci fossero state avvisaglie in tal senso da ricerche precedenti, non era unanime la convinzione che un oggetto planetario tanto piccolo, solo 525 km di diametro medio, potesse mantenere attivo un campo magnetico. L'idea di massima era infatti che anche gli asteroidi più grandi non fossero in grado di accumulare abbastanza calore al loro interno da possedere un nucleo fuso, requisito essenziale allo sviluppo dell'effetto dinamo, che sta alla base dei campi magnetici dei corpi planetari. La nuova realtà evidenziata dalla sonda Dawn ha fornito ai ricercatori lo spunto per risolvere in modo originale un problema che si trascinavano dietro dalla fine del 1700, quando, dopo aver capito la vera natura delle meteoriti, ne era stata notata una molto diversa dalle altre. Ritrovata in Siberia, appariva costituita da gemme vitrose traslucide incorporate in una matrice metallica brillante. Il primo scienziato che si prese la briga di esaminare con una certa attenzione alcuni frammenti di quell'insolita meteorite, pesanti ben 680 kg, fu il naturalista tedesco Peter Pallas, dal cognome del quale derivò poi il termine pallasite, attribuito a tutte le meteoriti simili rinvenute successivamente. Nulla a che fare, dunque, con l'asteroide Pallas. Negli ultimi due secoli sono state trovate solo una cinquantina di meteoriti sicuramente classificabili come pallasiti. E dalle proprietà chimico-fisiche dei singoli campioni, è stato possibile capire che hanno come progenitori solo tre diversi oggetti protoplanetari o poco più. Opportunamente sezionate, le pallasiti mostrano la loro straordinaria struttura semitrasparente, caratterizzata dalla presenza di cristalli più o meno puri di olivina, un composto dall'aspetto vitreo a base di silicio, ossigeno, magnesio, ferro e altro ancora, abbastanza comune sia sul nostro pianeta sia su altri corpi solidi del Sistema Solare. I cristalli di olivina offrono un contrasto stridente con la matrice a prevalente base di ferro e nickel, nella quale appaiono immersi. Piccole quantità di questi metalli sono visibili anche all'interno dei cristalli di pallasite sotto forma di minuscole impurità. L'alternanza fra le due componenti vetrosa e metallica è così spiccata da conferire alle pallasiti sezionate un fascino tutto particolare, tanto che occasionalmente vengono utilizzate anche in gioielleria per la creazione di preziosi monili. Ma perché quelle due componenti, tanto diverse fra loro, sono mescolate in tal guisa? Dopo un paio di secoli, senza una risposta convincente, si è alla fine consolidata l'idea che le pallasiti fossero frammenti dello strato di transizione fra nucleo e mantello di planetoidi primordiali andati distrutti in epoche remote. Poiché il raffreddamento di un oggetto di quel tipo inizia negli strati più esterni per poi continuare verso il centro, dove si concentrano i metalli più pesanti, vi è sicuramente un periodo in cui il materiale fuso del nucleo preme contro la struttura già solidificata e parzialmente porosa del mantello, iniettando all'interno di essa metalli liquidi che vanno a riempire tutte le fessure che trovano. Una volta che le intrusioni si raffreddano, verrebbe a crearsi la tipica struttura delle pallasiti, e la successiva distruzione dei planetoidi per reciproche collisioni spargerebbe il prezioso materiale nello spazio interplanetario. L'idea nel suo insieme è buona, ma c'è un aspetto che dà adito a più di un dubbio. Perché le pallasite sono tanto rare, se il meccanismo della loro formazione può aver interessato la struttura interna di un gran numero di oggetti primordiali? E perché i potenziali progenitori delle pallasiti finora classificate sono solo tre o poco più? Viene da pensare che forse il processo alla base della formazione delle pallasiti sia un altro, e anche la loro collocazione all'interno dei progenitori sia diversa. La scoperta che anche oggetti piccoli come Vesta possono aver ospitato campi magnetici durante le prime fasi della loro evoluzione ha creato i presupposti per spiegare diversamente l'origine di quelle meteoriti. Come noto, diversi minerali contengono elementi che hanno la capacità di registrare direzione e intensità dei campi magnetici che li permeano, allorché si trovano allo stato liquido, e di fissarne le proprietà nel momento in cui raggiungono lo stato solido. Per avere valori di magnetizzazione apprezzabili è però necessario che essi siano fissati con un certo anticipo rispetto al venir meno del campo magnetico stesso, quindi nella fattispecie prima del raffreddamento del nucleo del planetoide. Se le pallasiti si fossero realmente formate nello strato di transizione fra nucleo e mantello di alcuni oggetti primordiali del sistema solare, non dovrebbero contenere tracce significative di un campo magnetico, essendo il metallo di cui sono composte raffreddatosi pressoché contemporaneamente a quello sottostante. Non restava che verificare questa ipotesi, cosa della quale si è fatto carico un team di astrofisici e geofisici, coordinato da John Tarduno e Rory Cottrell, del Department of Earth and Environmental Sciences, University of Rochester. Per le loro analisi i ricercatori si sono procurati alcuni frammenti di due famose pallasiti, quella di Esquel, ritrovata in Patagonia nel 1951, e quella di Imilac, rinvenuta nel deserto di Atacama nel 1822, entrambe quasi certamente provenienti dal medesimo progenitore. A differenza di analisi simili effettuate in precedenza da altri ricercatori, Tarduno e i colleghi non hanno indirizzato la propria attenzione verso la quasi indifferenziata matrice che avvolge i cristalli di olivina, bensì verso quest'ultima e verso le intrusioni che in essa si trovano isolate sotto forma di piccoli grani metallici. È infatti praticamente certo che l'assenza di chiare tracce di magnetismo finora riscontrata nelle pallasiti sia da attribuire al fatto che la diffusa componente a base di ferro-nichel, molto simile a quella delle classiche sideriti, non è in grado di conservare informazioni utili sul magnetismo che l'ha interessata e questa per la forte anisotropia che la contraddistingue. In sintesi, troppe interferenze fra elementi ferromagnetici. L'idea vincente della nuova indagine è stata quella di cercare di isolare grani metallici microscopici all'interno dei cristalli di olivina, dove una maggiore libertà di movimento, all'epoca dello stato fuso, garantita da una minore densità del materiale circostante, avrebbe permesso loro di allinearsi più agevolmente e fedelmente nella direzione dei poli magnetici del planetoide. Per raccogliere le necessarie informazioni sull'intensità del campo magnetico e poter caratterizzare la dinamo posta alla sua origine, Tarduno e i colleghi hanno utilizzato vari tipi di microscopi, da quelli a luce trasmessa a quelli a scansione elettronica, per esaminare su diversa scala il contenuto dei cristalli di olivina, individuando inclusioni metalliche con dimensioni anche inferiori ai 10 micrometri, ovvero un centesimo di millimetro, composte essenzialmente di ferro-nichel. I ricercatori hanno quindi riscaldato i piccolissimi grani tramite un raggio laser, fino a raggiungere la temperatura di Curie, quella alla quale un elemento perde le sue proprietà magnetiche. Raffreddando poi i grani in presenza di un campo magnetico di intensità nota e monitorando il processo con strumenti estremamente sensibili, gli stessi ricercatori hanno rimagnetizzato i grani fino ad ottenere una situazione come quella originaria, il che ha permesso di stimare l'energia del campo magnetico del progenitore e, attraverso opportuni modelli, di caratterizzare con sufficiente precisione il progenitore stesso. Questo era un planetoide primordiale di circa 400 km di diametro, il cui nucleo è rimasto fuso per almeno 200 milioni di anni, in un'epoca collocabile fra 4,4 e 4,2 miliardi di anni fa. All'interno di quel lasso di tempo, un asteroide di qualche decina di chilometri di diametro è andato a schiantarsi sul planetoide, con un'energia sufficiente a vaporizzare la componente rocciosa e a liquefare quella metallica del nucleo dell'oggetto più piccolo, che per l'enorme pressione sviluppatasi, si è trasferita nel mantello del planetoide, fino a diversi chilometri di profondità, infiltrandosi fra i cristalli di olivina e persino nei più piccoli anfratti dei singoli cristalli. Nel corso del successivo raffreddamento del materiale iniettato, i composti metallici sensibili al campo magnetico del planetoide hanno avuto il tempo di assecondarne le linee di forza, registrandone direzione e intensità, ben prima che svanisse a causa del raffreddamento del nucleo del planetoide. Essendo questo scenario sull'origine delle pallasiti molto più soddisfacente di quello proposto in precedenza, se ne deduce che quella speciale classe di meteoriti è verosimilmente il frutto della commistione di due progenitori diversi, il che spiegherebbe la loro rarità rispetto ad altre meteoriti, per la produzione delle quali basta un qualunque tipo di impatto anche fra oggetti di dimensioni molto sproporzionate e senza particolari vincoli di tempo e composizione chimica. Mentre nel caso delle pallasiti è indispensabile una giusta combinazione fra tutti gli ingredienti. Non è dunque un caso che persino le meteoriti di origine marziana finora ritrovate sul nostro pianeta siano numericamente il doppio delle pallasiti.